Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo un po' al termine di questo libro. Ormai sono le conferenze che lui fa in fase in prigionia, praticamente, arresti domiciliari all'epoca dell'anno, in attesa di essere tradotto nell'ultimo grande campo di concentramento che fu il luogo della sua gloria, la sua tomba, ma anche la sua glorificazione, la sua consacrazione nella santità. Vediamo adesso la conferenza numero 250. Si parla della dissipazione. Ecco, era molto preoccupato San Massimiliano che i suoi frati fossero fedeli, che non si distraessero, nonostante le tentazioni, nonostante il gravissimo momento di persecuzione per la Chiesa. Certo, la Chiesa è sempre perseguitata, però in alcuni momenti, come in Polonia, durante la guerra, in modo particolare, la Chiesa non era più libera di esprimere il suo pensiero. I religiosi più in vista venivano arrestati, tradotti addirittura nei campi di concentramento. Non c'era motivo per cui San Massimiliano venisse arrestato, solo il fatto che era un grande diffusore della fede. Ecco, quindi potenzialmente un nemico del regime, della propaganda nazista. Ecco, solo per questo è stato arrestato. Era un personaggio pubblico, quindi troppo in vista. Lo stesso avrebbe fatto Stalin, se, diciamo, la Polonia fosse caduta sotto il dominio sovietico, come poi è caduta, diciamo, no? E infatti tanti intellettuali sono dovuti espatriare, hanno scritto in stato di clandestinità. Pensiamo all'equivalenza, quello che dovette affrontare per diventare primo ministro, ecco, dopo Jaruzelski, perché Jaruzelski era il dittatore messo lì da Mosca, ecco, dall'Unione Sovietica, dal patto di Varsavia. Non c'era nessuna libertà in Polonia, no? Non c'era nessuna democrazia, solo l'impegno, ecco, anche politico di Giovanni Paolo II e poi anche di gran parte del popolo polacco, riuscì a ottenere questo grande risultato prima ancora della caduta del muro di Berlino. Dopo la caduta, certamente tutte le nazioni poterono, diciamo, scuotersi di dosso il gioco sovietico, no? Il potere dell'Unione Sovietica sugli stati satelliti. Però, ecco, nel frattempo San Massimiliano è sotto il tallone dei nazisti, ecco, e allora esorta i suoi frati a essere fedeli lo stesso, no? A non dimenticarsi di Dio, a non dimenticarsi delle cose da fare in convento, soprattutto la meditazione, l'ora di preghiera, il lavoro. Ecco, il lavoro è importantissimo per un religioso. Non è il culmine, ecco, perché alcuni forse scambiano la preghiera col lavoro, no? La preghiera ci vuole, anche la meditazione, lo studio delle scritture. È una cosa normale nei campi, nei luoghi di consacrazione religiosa. Però, ecco, la dissipazione, l'astenersi dal lavoro di domenica è un obbligo per dedicare questo tempo all'anima. Avviene proprio così? Non sempre. Non sempre, perché il lavoro viene anteposto addirittura alla preghiera. Viene anteposto al giorno di festa. Alla domenica, che gli ebrei sono molto più osservanti del sabato, no? Addirittura in maniera ossessiva, perché si deve cucinare addirittura il giorno prima, no? Se uno vuole essere osservante della legge, non si può svolgere nessun lavoro, proprio nessun lavoro, neanche quelli più essenziali, ma alle volte, insomma, anche curare le persone diventa, infatti il Vangelo, no? Riporta esempi in cui Gesù cura dei malati il giorno di sabato. No, non si può fare, perché il giorno di sabato, il malato deve morire il giorno di sabato. Purtroppo un'interpretazione troppo radicale della legge porta anche a questo. Però se è ordinario questo, che si lavori sempre, e vuol dire che il giorno del Signore non c'è più, ecco, non lo dedico più al Signore. Sappiamo che l'astenersi dal lavoro di domenica è un obbligo per dedicare questo tempo all'anima. Avviene proprio così, non sempre. Talvolta gli uomini di domenica peccano più che nei giorni feriali. Così anche in convento si può capitare che la domenica non segni un progresso nella perfezione. Ecco, preoccupato del giorno del Signore, come importante. Dies Domini, ecco, scrisse una lettera, un'esortazione apostolica, no? San Giovanni Paolo II, proprio sul giorno del Signore, perché già allora, già 30 anni fa, si stava dimenticando che era il giorno del Signore, che era il giorno dedicato, consacrato, soprattutto a Dio. Ogni giorno è consacrato a Dio, certo, un religioso lo vive in maniera assoluta questo, però specialmente il giorno di domenica è un giorno diverso, un giorno solo per la preghiera. Anche in convento può capitare che la domenica non segni un progresso nella perfezione. Tra gli altri, il più grande nemico della domenica è la dissipazione. Si fanno tante cose, anche le gite possono essere dissipate, no? Anche le uscite, ecco, si va in convento, si va a fare un'uscita, si va a qualche bel monastero, si va a visitare, si fa il giorno del turismo, però alle volte ci si dissipa, no? In chiacchiere inutili, sterili, battute, divertimenti che non sono buoni. Durante la settimana c'è silenzio ordinario ed un certo raccoglimento, mentre la domenica c'è maggior libertà. E vabbè, certi superiori concedono qualcosa la domenica, no? Si mangia di più, non so, ecco, c'è un po' più di relax, anche se poi i religiosi la domenica, quelli che soprattutto sono impegnati in attività pastorali, lavorano anche di più perché c'è la messa, le confessioni, no? Ecco, il sacerdote lavora più la domenica che gli altri giorni. Mentre la domenica c'è maggior libertà. E tuttavia anche di domenica dobbiamo progredire nella perfezione, se nell'ora della morte vogliamo trovarci come Dio vorrà che ci troviamo. Ogni momento non è dato per caso, è dato perché sia consacrato a Dio, e quindi soprattutto i giorni dove c'è più tempo, no? Cos'è la dissipazione? La libertà e l'allegria non sono ancora la dissipazione. Anche i santi canonizzati erano liberi e allegri, quindi queste cose in loro erano perfette. Si può conversare e scherzare serenamente. Teoricamente la dissipazione si può definire come un non tendere al fine. Non tendere al fine. Quindi la dissipazione è una cosa che mi distoglie, no? C'ho altre finalità. C'ho altre cose da fare. Ecco, proprio nel Vangelo è contemplato questo esempio, no? Quando, ecco, viene l'inviato del padrone per le nozze, cioè, no, ma io ho preso moglie, no, ma io ho dei buoi, devo provarli, ma io ho dei campi, l'ho acquistati, devo andare a vedere il possesso, il potere, il successo, ecco, le cose che si hanno e che si vogliono sperimentare, la moglie. Anche la moglie potrebbe essere una distrazione, cioè perché io mi dedico a lei, mi dedico alla mia sposa e basta, non penso ad altro, non penso più a Dio, non penso più alla preghiera, non penso più a essere caritatevole, solo mia moglie, esiste solo lei, o la moglie solo il marito, ma questo è un limite, no? Un limite del matrimonio, il matrimonio può diventare idolatria, veramente. Che è un rapporto, pensiamo alle famiglie, le cosche mafiose, no? Un legame familiare fortissimo, addirittura fondato sul sangue, sul patto di sangue. Guai se tradisci la famiglia, devi fare quello che dice la famiglia, perché sennò viene escluso, viene addirittura ammazzato. La famiglia diventa Dio, no? Diventa un assoluto, come il Partito Comunista per i comunisti era Dio, come se fosse Dio. E guai a tradire il partito, non si può parlare contro il partito, non si può neanche usare la Pravda per scopi diversi da quello dell'indottrinamento, della cultura, perché se lo usi per pulire i vetri, allora ecco, vieni arrestato e ti becchi 25 anni di carcere. E così era la mentalità in Unione Sovietica, il partito era sacro, non una sacralità ovviamente divina, ma una sacralità mondana, sì, non si poteva assolutamente, no? Come oggi chi osa criticare il Presidente della Repubblica, ah, vilipendio, anche se dice una critica normale, senza offendere, però non si può fare, perché veramente, no? Abbiamo dissacrato la vera religione, che è quella di Gesù, e abbiamo sacralizzato cose che non sono per niente sacre, no? L'istituzione, per esempio, i ministri, non so, la democrazia è sacra, non sei democratico, non va bene, non sei nella verità. Veramente sono dei dogmi non scritti, ma sono anche scritti, insomma, che guai se non si rispettano e si infrange, ecco, questo onore dovuto alla cultura moderna, alla scienza, e non puoi mettere in dubbio la scienza, quello che dicono i protocolli sanitari non lo puoi mettere in dubbio, mica puoi pensare che siano sbagliati, che siano falsi, ciò che dice il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, non puoi metterlo in discussione, è divino, è come una cosa divina, veramente religiosa, viene dall'alto e tu lo devi solo accettare, non puoi mettere in discussione. Le cure alternative mai, no, non sono canoniche, sono eretiche. L'eresia, vedete, si è consacrato un sistema che non è per niente sacro, no? Ma come i romani come mantenevano il potere? Con la sacralità, no? La sacralità dell'imperatore, le sacre leggi, ecco, il mos maiorum, ecco, il senato, il sacro senato della Respubblica, ecco. Gli dèi, ecco, Apollo, Marte, Venere, ecco, questi erano gli dèi romani più gettonati, e niente, si possono mettere in discussione, si possono offendere. E così abbiamo nuovi dèi pagani, anche oggi, che purtroppo non realizzano la verità. Ecco, allora invece dobbiamo dare sacralità al vero unico Dio con la domenica. Ce l'ha dato il Signore, il giorno del Signore. La settimana è divisa così, 7 giorni, perché 7 sono i giorni, vedete? Ma ci chiediamo perché è tutto così biblico ancora, no? Perché si conta negli anni da Cristo, siamo nel 2026 dopo Cristo, perché i giorni sono 7 come quelli della creazione, potrebbe essere 12, 15, 18, che ne so, un multiplo di 7, visto che 7 conviene. No, sono proprio 7. Quello che dice la Bibbia, 6 giorni e uno per il riposo. Quello che ha stabilito Dio da sempre, ab eterno. La dissipazione quindi è non pensare a questo, un non tendere al fine. Siamo come se stessimo dentro una macchina che sta andando verso diciamo, una certa meta, con un certo itinerario, ma noi non lo sappiamo, ci stiamo e viaggiamo lo stesso, eh? Viaggiamo, però non sappiamo dove stiamo andando. È una cosa veramente assurda, no? Non abbiamo la teologia del vivere, teleologia non c'è. Noi tendiamo alla santificazione dell'anima, ossia all'approfondimento dell'amore di Dio. Indirizzare i pensieri e le azioni verso gli altri oggetti, occuparsi di qualche altra cosa che non conduce al fine, è dissipazione. Occuparsi, non so, della politica, solo la politica. Ma la politica ti sanno? Se tu fai politica sei salvo? Hai la santità assicurata? Non credo, eh. Beh, che qualcuno la deve fare, poi certamente. Oggi, beh, sono più quelli che non la fanno, anche facendola, che quelli che la fanno realmente. No, perché politica significa interesse della polis, cioè del popolo, ma nessuno lo fa, no? Cioè chi fa l'interesse sembra del popolo, in realtà di alcune elite che governano dall'esterno, ecco, una società, e quindi la politica sembra che non esista, sembra, insomma, è una facciata, eh? Era meglio la monarchia quando veramente il monarca regnava, era lui che regnava, per diritto divino, alle volte regnava, ecco, alle volte no, ma spesso e volentieri aveva fede che questo veniva da Dio, e allora forse era più autentico il regno, invece di queste elite nascoste, massoniche, no? Ecco. Queste associazioni dell'ombra in cui tutto si decide, però non si deve far sapere niente all'esterno, no? E usano i governanti come facciata. Indirizzare i pensieri e le azioni verso altri oggetti, occuparsi di qualche altra cosa che non conduce al fine, è dissipazione. Potremmo fare una selezione tra cosa ci conduce al fine generale e cosa a quello particolare. Tuttavia, non esistono due anime che Dio conduce sulla medesima strada. Ogni anima alla propria via, ecco, la propria strada, una propria storia di grazia, altre condizioni in cui è venuta al mondo, altra educazione, altra capacità e altra salute. Quindi l'anima è anima, no? È qualcosa di unico, universale, irripetibile. Riflettendo più a fondo su noi stessi, arriveremo alla conclusione che il problema della nostra santificazione è un problema personale che nessuno può sostituirci. Cioè, quando si fa questo discorso, Massimiliano è molto chiaro, eh? Beh, lui è figlio un po' della scolastica, di Tommaso, di Scoto, di Aristotele, di Platone, quindi insomma ha studiato queste cose, era dottore in filosofia e teologia, e quindi insomma appartiene al pensiero comune della Chiesa, no? Ognuno è responsabile di se stesso, ogni anima ha la propria strada e ogni anima deve santificarsi, certo con l'aiuto degli altri, anche insieme agli altri, ma da solo, nessuno può sostituirci nella nostra decisione di essere santi, di volere la santità, di volere la perfezione, nessuno, solo noi possiamo stabilirlo. Dio ci ha dato la libertà e perciò ognuno deve essere l'autore della propria santificazione e ne sarà il responsabile. Ecco, è una cosa molto personale, ognuno di noi sarà giudicato separatamente su tutta la propria vita e come gli si sarà comportato, così sarà il suo premio o il suo castigo. Ecco, è ognuno da sé, c'è poco da fare, si nasce soli, si muore soli e quindi non abbiamo possibilità di appellarci, dice, ma io stavo con quello, io stavo con quell'altro, io ho creduto a quello, ho creduto a quell'altro, e no, da solo. Entrerai in cielo oppure sarai condannato. Beh, riflettiamo su questa cosa, cari fratelli, riprendiamo tra qualche minuto, sospendendo adesso la nostra trasmissione. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Si parla della non dissipazione. Ecco, siamo ormai durante la guerra, è facile pensare alle cose esterne, è facile distrarsi da Dio, ecco, pensare magari a salvarsi, ecco, a fare in modo che tutto concorra per la nostra salute, ecco, dimenticandosi alle volte di pregare. Di ottemperare al nostro dovere di santificare la festa, di santificare ogni giornata con la preghiera. Come fare allora per conservare il raccoglimento? Ci dice San Massimiliano, ecco alcuni consigli pratici. Quando si prende in mano una penna, questa scrive. Ma si possono considerare il rapporto della penna con la carta, con l'inchiostro e con la mano. È un po' di metafisica, eh? La relazione tra la penna e la mano è il raccoglimento. Ecco. Basta prendere in mano la penna per scrivere, bisogna pensare, bisogna realizzare ciò che vuoi scrivere. Si tratta di non svincolarsi dalla mano di Dio, dell'Immacolata, di vigilare per essere sempre strumenti nelle loro mani, sempre strumenti nelle mani dell'Immacolata. Il nostro rapporto con l'Immacolata, questo è raccoglimento. Ecco, vedete, il raccoglimento per lui non è una cosa umana, no? Ma è una cosa psicologica. Non dipende dalla psicanalisi, dalle tecniche che uno usa, pensa, non so, ecco, alle cose che deve fare uno schema mentale, no? Lectio, ratio, meditatio, contemplatio, no? Ecco, come facevano gli antichi monaci. No, è l'Immacolata. Tutto è l'Immacolata. Pensare alla Madonna. Essere della Madonna. Fare la volontà della Madonna. Fare quello che fa la Madonna. Voler essere come la Madonna. Voler essere la Madonna. Addirittura essere Maria gli uni per gli altri, eh? Questo è raccoglimento, ci può essere l'allegria, la libertà, purché non si perda l'unione con lei. Se io faccio una cosa cattiva, oppure buona anche, però non conforme alla volontà dell'Immacolata, non so, ecco, vado a fare una passeggiata e mi distraggo con gli acquisti, no? Per gli acquisti, no? Vado a prendere un po' d'aria, però insomma mi distraggo, guardo, ecco, delle immagini pure belle, insomma, però che non elevano il mio spirito a Dio, no? Ecco, una bella musica, però la musica pure può essere distraente, perché può essere pure bella, però mi distoglie dai miei impegni, no? E allora non serve a molto. Ci può essere l'allegria, la libertà, purché non si perda l'unione con lei. E questo non può cessare. Anzi, la domenica si deve approfondire. I santi arrivavano a ricordarsi della presenza di Dio quasi sempre, come per esempio Gemma Galgani, ecco, era dei suoi tempi, no? Contemporanea quasi di San Massimiliano, Santa Gemma. Non si distraeva mai. Abbiamo delle sante che facevano il voto di non pensare cose inutili, addirittura. Pensare, cioè una vigilanza tale sul pensiero che non potevano distrarsi, non potevano pensare altre cose che Dio. Qualcuno dirà però, essi sono santi, cioè non siamo noi. Ma anche noi vogliamo esserlo e imitarli. Certamente non tutte le anime sono uguali. E la nostra unione con l'Immacolata è la condizione necessaria alla santità. Domenica è il giorno per correggere ciò che è disconveniente si è introdotto nell'anima e per farlo bisogna essere raccolti. Ecco quindi, la domenica è il giorno di massima penitenza, si può dire, no? Ecco, però di massimo frutto. Perché è il giorno in cui di più ci raccogliamo in se stessi, lavoriamo di meno. Siamo in casa, siamo raccolti, facciamo l'adorazione eucaristica, facciamo, non so, ecco una meditazione in più, ci raccogliamo davanti, non so, all'altare della Madonna, del Signore, per fare una preghiera in più. Ecco. E allora, ecco, siamo più ispirati, oppure leggiamo un buon libro, facciamo più lettura spirituale, più meditazione. Siamo più ispirati a emendare la nostra vita. È un momento di grazia grandissimo la domenica, no? Perché se invece per alcuni la domenica è svago esteriore, no? Andare a divertirsi, andare a fare feste, ma questi stancano più del lavoro. Se uno va a letto tardi, beve, mangia, poi il giorno dopo non si sveglia più dal letto perché deve smaltire tutto il peso, tutto il carico, insomma. Anche il divertimento, se vogliamo. Ecco, se uno si è divertito, non lo so, se si stanca a tal punto che poi non si regge in piedi, non so che tipo di divertimento questo possa essere. Divertimento è distogliere dal lavoro per una cosa più spirituale, più interiore, più soddisfacente la nostra natura umana. Noi siamo spirito, sì, siamo anche carne. Però non siamo solo carne, no? Ecco, il materialismo pecca di questo. Solo l'uomo, ecco, che è pieno delle sue forze, che è esternamente capace, intraprendente, solo l'uomo che è un fisico bestiale, un fisico curato nei minimi dettagli, palestrato, insomma. Allora, questa è la felicità, no? L'uomo è spirito, no? Ecco, perché Dio è spirito. E quindi la vera felicità è somigliare a Dio, è spiritualizzarsi, perché dobbiamo disprezzare la carne, per carità, il Signore ce l'ha data e certo la dobbiamo usare pure questa per la nostra salvezza, però è una carne che deve essere come quella di Gesù, protesa verso il Padre, protesa verso Dio, verso l'opera della realizzazione soprannaturale dell'uomo, non la realizzazione fisica. Non la tecnica, la tecnologia, non i soldi, ecco, del mito dell'uomo ricco, l'uomo che può tutto, l'uomo che ha tanti soldi in cassa, l'uomo che ha una bella macchina, poi si vede tutte queste belle macchinone che ci stanno oggi, poi nelle strade non c'entra, sono tutte ammaccate dopo un po', perché le strade sono quelle di 60 anni fa, 70 anni fa, e le macchine sono cresciute sia di numero che di volume, e quindi aumentano gli incidenti. Questo è il fine di questo benessere imposto, no? Era meglio una cosa più modesta, insomma, no? Ecco. E allora si poteva vivere anche meglio, insomma, ecco, anche più dignitosamente tutti quanti. Però questo imperativo assoluto per il benessere. Benessere sempre maggiore, quindi sempre più soldi, sempre più posizioni, sempre più lingue, sempre più cultura poi tecnica, scientifica, non cultura religiosa per carità, perché quella no, quella è sbagliata, quella è del Medioevo, quella è cattiva e non ci porta da nessuna parte, solo la forza conta, solo riconoscere il diritto, solo farsi valere con la propria retorica, la propria capacità di padroneggiare il discorso, padroneggiare gli altri, imporre la propria idea. In televisione spesso si sentono persone che dicono umilmente la verità vengono messe da parte, persone che invece gridano a quattro venti delle menzogne. Però menzogne pagate, menzogne accreditate, ecco, da persone che contano, da banchieri, da finanzieri, da mafiosi, ecco che mafiosi non stanno solo in Sicilia, stanno anche nei centri di potere internazionale, decidono le guerre, decidono chi deve vivere e morire. Decidono le cure sanitarie, anche se non servono a niente. Ecco, quindi c'è una mafia, ecco. Occulta dietro quei poteri forti dell'elite finanziaria, bancaria, internazionale, anche forse delle etnie, ecco, che governano il mondo. Ecco, ma tutto questo non ci deve distogliere, ecco, dallo spirito di preghiera. Non ci può distogliere, ecco, non ci può dire, tutto va male, e allora non facciamo più niente. Tanto le forze nostre sono limitate, no? Però il Signore ci darà da fare sempre qualcosa di buono, sempre meglio, sempre per Lui, sempre per la Madonna, in modo che non perdiamo il nostro tempo e acquisiamo sempre nuove capacità nello spirito, nuove esperienze per, ecco, affrontare il mondo. È importante nutrire lo spirito, molto più del corpo. Ecco, nutrire la domenica, lo spirito della domenica, perché il raccoglimento, come ci dice San Massimiliano, è un'intuizione felice, veramente soprannaturale, vicino al termine della sua vita, quindi nel massimo momento di sapienza della sua vita, ecco, quando era pienamente cosciente di sé, però aveva anche una grande maturità ed esperienza spirituale che gli veniva da anni di preghiera, di lavoro contemplativo, attivo, ecco, di pubblicazione, di stampa. Ecco, allora, che cosa conta? Il raccoglimento, raccoglimento nello spirito, raccoglimento interiore, raccoglimento, ecco, nelle cose che contano, nell'esercizio delle virtù, negli ideali, ecco, nella fede, nel dogma, ecco, che è la verità che viene dalle scritture, ecco, sottolineata e confermata dalla Chiesa, la Chiesa di sempre, la Chiesa cattolica, apostolica, romana, ecco, questa forza spirituale che non si può togliere in alcun modo, no? Che non si può bandire, perché è pena che cadiamo nell'angoscia. Ecco, sono stato in un paese tempo fa, ecco, in cui chiedevano, dice, padre, mi tolga la paura. Come ti tolgo la paura? Sei tu che vai dal Signore, confessati, fai una bella confessione, vedrai che stai in pace. La paura da che viene? Dal fatto che noi non crediamo più, no? Che siamo soli, non hai capito un po' l'angoscia dei tempi moderni, siccome l'uomo è solo, come dice Camus, scaraventato in questo mondo e non ci si è messo da solo, non lo sa perché ci sta, e allora ecco, è colto dall'angoscia, ecco, dalla dissipazione, vede tante cose, gli piacciono tutto, però non gli piace niente alla fine, no? Una cosa prende, l'altra lascia, una cosa fa, l'altra la lascia a metà, e non capisce niente di quello che fa, lascia tutto a metà, perché non, ecco, non capisce il senso ultimo del suo fare, del suo andare, del suo divenire, perché non capisce più l'essere, ecco, ha perso Dio, ha perso la Madonna, ha perso la grazia, cioè la presenza di Dio in sé, la presenza fisica, spirituale, soprannaturale di Dio in sé, e quindi è come un naufrago in mezzo al mare, non sa dove andare, sta lì in mezzo a una distesa infinita di onde, piatte o burrascose che siano, e non lo sa perché sta lì e se avrà un fine questa sua peregrinazione per mare, se arriverà a un approdo oppure se morirà così, senza nessun senso, no? In mezzo al nulla che è la vita. Ecco, questo è l'uomo di oggi, perché non si confessa più, non crede, non dice il rosario, no? Non si umilia davanti a Dio, non chiede quello che Gesù ha dato, cioè la salvezza e la grazia per mezzo dei sacramenti, per mezzo della sua passione, morte e risurrezione, che ci vengono dall'istruzione delle scritture. Ecco, certo, la scrittura è importante, chi dice solo la scrittura, però si ferma lì, non aumenta nella fede, perché la scrittura non confluisce nella grazia, non è come una profezia che serve un po' a farsi belli. I grandi biblisti di oggi forse sì, sono molto titolati, però non è che convertono nessuno, non edificano nessuno, forse se stessi al malapena, non lo so, ecco, può darsi pure, no? Non lo so, però la società è tutta smembrata, si vede, dilaniata dalla mancanza di fede, dalla mancanza di senso, di fiducia, di amore. Non c'è nulla, no? Ecco, la scrittura non basta, ci vuole la grazia che viene anche attraverso la scrittura, ecco, però non solo, ci vuole il compimento dei sacramenti, celebrati bene, con fede, con fiducia in Dio. Ecco, quindi chiediamo al Signore, chiediamo, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova. A chi bussa sarà aperto. Ecco, quindi non lasciamoci scoraggiare, ecco, dalle cose ecco, del mondo, dalle cose che possono distrarci, dall'amore di Dio, e che viviamo intensamente con l'Immacolata. Questo periodo di Quaresima è un periodo speciale, è un periodo di grande grazia, perché il Signore del raccoglimento, cioè nella Madonna, ci dà le grazie. Se uno si raccoglie un po' con la Madonna, se uno sta un po' con lei, medita con lei, fa le cose con lei, ecco come San Massimiliano era abituato a fare. Lui cita l'esempio di Santa Gemma Galgani, no? Che era sempre la presenza di Dio, evitava i pensieri inutili, qualsiasi cosa inutile che la distraesse da Dio. Ecco, allora sì, il nostro cammino è assicurato. Non avremo cose, no? Intorno a noi, non avremo, ecco, possedimenti, ci basterà anche poco per vivere. San Francesco si accontentava di una povera grotta, non voleva niente di più, il suo abito, il suo mantello, niente, scalzo per il mondo, era felicissimo, no? Ecco, siamo nell'anno francescano, ritornare a questa essenzialità ci fa bene. Noi che abbiamo tanti mezzi, computer, caldaie a condensazione, non so, schermi multimediali che possiamo veramente mettere dappertutto, però siamo felici, non abbiamo l'essenza, non abbiamo Cristo nel nostro cuore, l'Eucaristia, l'unico che può dare vera gioia, vero amore e vera pace. Ecco il nostro spirito, la nostra anima, al mondo intero, per mezzo della Vergine Maria Immacolata. Raccoglimento Immacolata, diceva San Massimiliano. Facciamo nostro questo grande assunto spirituale. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.
Ave Maria.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, leggiamo ora la conferenza 251 di San Massimiliano, sempre del 40, siamo alla fine di aprile, tempo di Pasqua, ecco, in cui si parla dell'umiltà. Ecco, sembra quasi un controsenso, siamo in piena guerra, no? Insomma, le forze nemiche, superbe, hanno invaso la Polonia, sia a Oriente che a Occidente, sia i nazisti che i sovietici, tutti e due, non è che si facevano scrupoli del rispetto di una nazione. Allora, dobbiamo obbedienza a questi. Che dobbiamo fare di questi invasori? Dobbiamo combatterli, ecco, con mano ferma. Il diritto dei popoli permette anche, no, una guerra, no? Se è una guerra di difesa dei propri confini, del proprio Stato, ecco, rientra un po' nel diritto naturale questo. Ma vediamo cosa dice il Signore qui attraverso San Massimiliano. Oggi è la vigilia del mese di maggio. In che modo dobbiamo prepararci a questo mese? In che cosa ci dobbiamo impegnare quest'anno? Ci sforziamo, ma dobbiamo sforzarci sempre per tendere al nostro fine la santificazione della nostra anima, la conquista di tutte le anime. Ecco, vedete, lo spirito di corpo, lo spirito patrio, proprio non sfiora San Massimiliano. Non è che dobbiamo difenderci, dobbiamo fare la guerra, ecco. La Polonia è stata un po' anche grande perché in parte si è ribellata al nazismo, la famosa rivolta di Varsavia. Varsavia fu completamente distrutta perché fu l'unica città che si ribellò ai nazisti, realmente, no? Anche la gente, no? Comune, insomma, per essere difesa degli ebrei, il ghetto di Varsavia, no? E quindi i nazisti per rappresaglia lo distrussero completamente. Ecco, fu insomma un atto anche così eroico, no? Però qual è il fine della vita? È la perfezione che dobbiamo chiedere per noi, anzitutto, e poi anche per le anime. Si dice che il temporale purifichi l'aria. Ecco, qui si parla velatamente della guerra, no? C'è una guerra, c'è tanti dissidi, povertà, ruberie, furti, forse anche stupri, violenze. Eppure serve. A volte si sente dire che le bufere aiutano molti secolari ed anche religiosi a fare il bene. Ho sentito da uno dei religiosi più anziani che gli ultimi eventi hanno fatto molta impressione. Beh, siamo nella guerra, si sa. La guerra è quello che è sempre uno scandalo, lo dicono i papi, sempre una sconfitta, lo diceva Giovanni Paolo II, l'ha ripetuto Papa Francesco. È sempre una sconfitta, insomma, qualsiasi cosa si faccia, eppure ecco, c'è qualcosa di grande anche nella permissione divina. E in questa lotta le anime assopite e tiepide sono scosse e purificate. Aprite gli occhi, no? C'è la guerra, che facciamo? Dove dobbiamo nasconderci? Come possiamo nasconderci? Che cosa possiamo fare per vincere l'ostacolo? Spesso non si può fare nulla perché cascano le bombe in testa, devi solo pregare a Dio che ti salvi o pregare a Dio che sia puro, che sia pronto per il paradiso. Che cosa bisogna fare? Quando ci casca una bomba, Oggi poi è peggio ancora perché al tempo di San Massimiliano la guerra era convenzionale, ancora insomma, più o meno si usavano sì, le armi. Insomma, sì, l'artiglieria, i cannoni, i carri armati, non c'erano droni e soprattutto non c'erano bombe atomiche. Ecco, oggi le armi sono molto più sofisticate, vanno a colpire proprio lì dove tu non ti puoi salvare. Ti seguono quasi personalmente, guidate dall'intelligenza artificiale, no? Quindi dove ti nascondi? Più o meno allora le bombe si calcolava la gittata, la caduta, però cascavano un po' a caso, senza mire precise. Oggi invece con le telecamere digitali si può fare molto di più, non è che si può scampare facilmente da una bomba. Chiunque è nel mirino spesso viene colpito con la massima precisione. Ma allora cosa possiamo fare davanti a questo? Chi è disarmato, cosa può fare? La popolazione civile, cosa può fare? È solo rivolgersi a Dio. Ecco, veramente ancora di più oggi è urgente, rivolgersi a Dio proprio nell'imminenza della guerra, ancora più che nel tempo di San Massimiliano. Perché nel tempo di San Massimiliano la guerra non era così orribile come oggi, era sempre orribile, certo, la più orribile di tutte è stata la seconda guerra mondiale, anzi già allora si è cominciato con armamenti rudimentali a buttare le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki per vedere quale sarebbe stato il futuro della guerra. Quindi già dalla conclusione della seconda guerra mondiale si vedeva già come sarebbe stata la terza, no? Perché con questi arnesi veramente mortifici che non lasciano niente in piedi, no, veramente, no, no. C'è solo la fede che ci può aiutare, non c'è niente, no, con cui si possa resistere, umanamente non c'è niente. Allora, da parte nostra, facciamo tutto quello che possiamo. Quando faremo il massimo possibile, sì, dobbiamo pregare che finisca la guerra, che non cominci per niente. Ma se comincia, dobbiamo fare il massimo possibile per convertirci, dice San Massimiliano, perché l'unica cosa necessaria nell'imminenza della morte, nell'imminenza della guerra, nell'imminenza di una catastrofe causata dall'uomo come la guerra, veramente l'uomo si abbrutisce, non capisce più niente, non capisce la ragione, non capisce la fede, non capisce la civiltà, non capisce il rispetto, non capisce l'onore, non capisce più niente, è peggio di una bestia. L'uomo è così, davanti a uomini così, cosa fare? Ecco, solo la preghiera ci può aiutare. Certamente quando faremo quello che desidera l'Immacolata. Ecco, per lui esiste solo un Dio. C'è la guerra, l'Immacolata. C'è la penuria, l'Immacolata. C'è la povertà, l'Immacolata. C'è la mancanza di ogni bene, l'Immacolata. Ecco, non Non ha altre risposte, ma è l'unica veramente risposta efficace. Se ci pensiamo bene, l'unica risposta che si può dare. Solo lei intercede presso Dio, grazie straordinaria per cui possiamo salvarci, se no non c'è speranza. Ecco l'ideale a cui tendiamo, senza badare se farlo ci sarà piacevole o no. Alle volte costa pure, eh? Ah, che bello, mi affido all'Immacolata, così ci penserei. No, la Madonna spesso ti chiede, si fa presente, ti chiede qualcosa di concreto, ti chiede anche cose molto scomode. San Massimiliano fu ispirato dalla Madonna per donarsi a quel povero Gajonischev, che fu condannato a morte dai nazisti. Non è che sia una bella cosa, simpatica. Sì, certamente l'amore, no? Ci sostiene. Però, ecco, la Madonna gli chiedeva quello. Questo atto estremo di amore, lui l'ha capito. Ha corrisposto alla volontà dell'Immacolata. Vedete, per San Massimiliano, dire la volontà dell'Immacolata è proprio dire la volontà dell'Immacolata, anche nelle piccole cose. Anche nelle cose più semplici, come alzarsi dal letto, come andare in coro, come aiutare gli altri, come scrivere, pregare, diffondere, diciamo, con spirito missionario il giornalino. Ecco, tutte cose che lui faceva per obbedienza alla volontà dell'Immacolata. Quindi anche quest'ultima cosa grandiosa che fece nella sua vita, lo scambio di prigionieri, ecco, donarsi al posto di un altro per morire al suo posto, avrà pregato così intensamente l'Immacolata, che l'Immacolata, senza fuor dubbio, senza nessun dubbio, ti ha dato questa potenza di donarsi, anche quando non ci piace, certo non piace morire, però se lo vuole l'Immacolata. Da parte nostra dobbiamo sforzarci affinché il vaso, sia la nostra anima, sia vuoto e utile, senza le nostre cose, no? Che ci dobbiamo mettere? I guadagni, i soldi, che ci dobbiamo mettere? Le amicizie, che ci dobbiamo mettere? Le affinità elettive, non so, il piacere sessuale, ma queste cose, insomma, non realizzano proprio, anzi, spesso sono un ostacolo grandioso, ecco, alla volontà di Dio. Se uno pensa solo ai soldi, ma come fa il Signore a entrare? Non si può servire Dio e mammone. Quindi dobbiamo sforzarci affinché il vaso, ossia la nostra anima, sia vuoto e umile. Anche se uno pensa solo a divertirsi, anche se non fa cose cattive, però il gioco, ecco, il calcio, lo sport, il tennis, la televisione, questo. E Dio? Dio non c'è. È scacciato. Da parte nostra dobbiamo sforzarci affinché il vaso sia vuoto e umile. Davanti alla Madonna. È bello essere umili davanti alla Madonna, perché la Madonna è così ricca, pregevole, nobile, no? Pura, che è un privilegio essere sottomessi a lei. È il massimo della gioia. Come il cavaliere alla sua dama, al tempo dell'amor cortese, no? Al tempo di Dante, no? C'era questo senso della cavalleria molto forte, ma anche una cavalleria spirituale. Infatti San Massimiliano ripete proprio quei tempi lì. San Francesco è cavaliere di Cristo, lui è cavaliere dell'Immacolata. Sì, l'umiltà è la sorgente di tutte le virtù, come la superbia è la sorgente di tutti i peccati. Il primo peccato è il peccato della superbia. Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Adamo beccò perché obbedì ad Eva. Eva perché vide il serpente che diceva: no, guarda, non è vero che morite se mangiate questo frutto. Dio è bugiardo, anzi, diventerete come lui. Ecco perché Dio è invidioso di voi. Ma come fa Dio a essere invidioso delle sue creature? Lui che ha tutto. Un ragionamento palesemente assurdo, eppure si crede. Eppure si arriva a credere queste scemenze, queste idiozie, no? Ecco, questo è il peccato di superbia. Si capisce, io so. Ma tu che sai? Non sai niente se Dio non ti facesse sapere qualcosina, ecco, della sua infinita sapienza. Sì, l'umiltà è la sorgente di tutte le virtù, come la superbia è sorgente di tutti i peccati. Per assicurarsi grazie più abbondanti, bisogna cercare di avere un'umiltà profonda. Riconoscere che da noi stessi siamo nulla. Dio ha creato il mondo dal nulla Esso è opera di Dio. Ogni opera buona proviene da Dio, è suo dono. Ed egli stesso la corona nel cielo. Ecco, l'umiltà è verità, diceva Santa Teresa d'Avila. Quindi quello che riceviamo è suo, quello che facciamo è suo, quello che facciamo per divina ispirazione, di buono ovviamente, facciamo anche delle scemenze, facciamo anche cose che non sono buone, quindi sicuramente non sono ispirate da Dio. Quindi tutto quello che siamo lo riceviamo da Dio, e quello che possiamo da Dio, e quello che facciamo lo facciamo da Dio. Quindi essere, potere e fare. Essere, potere e fare. Ecco la metafisica, l'antropologia metafisica di San Massimiliano. Essere, esistere, potere, cioè avere la possibilità, no? I doni, le grazie necessarie, e fare, realizzare, no? Quello che noi possiamo, e questo è di Dio, è Dio, no? Vivere in queste cose. L'umiltà, infatti, consiste proprio nel riconoscere che i doni che possediamo provengono da Dio e nell'esserne grati, assolutamente grati, che tutto viene da Dio. Tutte le grazie le dobbiamo alla mediatrice di tutte le grazie. Può capitare che l'anima che tenga la testa bassa fino a terra e pensi così di essere già umile, anche se di solito la posizione esterna scaturisce da quella interiore. È bene ricordarsi delle proprie cadute, dolersene, attenzione, perché si cade facilmente. Ma è più importante pregare, chiediamo all'Immacolata che susciti lei stessa in noi questa virtù. Questa è la grazia che cercheremo di ottenere in questo mese. Allora potremmo sperare che Dio, attraverso di lei, farà in noi cose grandi. La vera umiltà rende l'anima coraggiosa perché fa sì che affidi a Dio, si affidi a Dio infinito. Ecco, la grazia della virtù, dell'umiltà, di ricordarsi chi siamo. Siamo gente che cade, gente che non è costante, gente che pensa a cose frivole. Pensa a cose che non servono a niente, che non pensa a Dio, non pensa all'eternità, non pensa al giudizio finale, non pensa veramente a rendere tutto a Dio, l'unica gloria, l'unica cosa importante da fare nella vita è dar gloria a Dio, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E vogliamo conquistare tutta l'Immacolata. Ecco, questo dobbiamo chiedere alla Madonna, al Signore, perché per lui è che la chiave di volta della santità, della salvezza del mondo. E la Madonna lo ha premiato perché a Fatima disse: il mio cuore immacolato trionferà. Proprio l'idea di San Massimiliano di portare tutti all'Immacolata, tutti alla Madonna. Madonna dice che è una cosa giusta e che si realizzerà. Ave Maria, cari fratelli, di buon consiglio, buona continuazione di Quaresima, ecco, con l'Immacolata. Ave Maria.